Eccoci qua, buongiorno a tutti per questa meravigliosa domenica. Come ha già accennato Franca prima nell'introduzione, domani è San Valentino. Premetto che per me questa festa non è mai stata importante, non ci ho mai dato importanza. Adesso vorrei fare un piccolo sondaggio qui in chiesa, ok? Allora, vedo, sono un po' poche coppie che sono al completo, tante coppie manca almeno una parte, però forse è meglio così, almeno si sentono più liberi di dire la verità. Ok, quello che farò adesso è, vorrei farvi una domanda prima al marito e poi alla moglie, e quando faccio la domanda al marito chiedo alla moglie di chiudere gli occhi, così non vede la risposta del marito, ok? Perché se no non si sente libero di dire la verità. E poi dopo farò una domanda alla moglie e allora anche lì chiedo al marito di chiudere gli occhi, così non è condizionato da quello che ha detto la moglie. Ok? Ci siamo capiti? Ok. Allora iniziamo con la domanda. Allora, un'altra cosa da aggiungere. Questa è una domanda solo per chi è sposato. E mi dispiace per gli altri che non possono partecipare, però sarà divertente perché gli altri possono guardare quello che succede nella sala. Quindi mentre le mogli e i mariti non chiudere gli occhi, gli altri possono guardare. Okay. Allora, prima la domanda per i mariti. Allora, prima vi faccio la domanda, poi prima che rispondete aspettate che la moglie chiude gli occhi. Ok? Allora, domani è San Valentino. Ok? Chi di voi mariti aveva in mente, aveva pensato, o forse lo ha pensato adesso che l'ho detto, di fare domani un regalo alla propria moglie, che sia prendere un fiore, dei cioccolatini o prepararle una cena romantica, insomma qualsiasi cosa, non importa che cosa, ok? Adesso chiedo a tutte le mogli che hanno un marito qui presente di chiudere gli occhi, vi controllo, chiudere gli occhi, mogli, ok? Adesso ogni marito alzi la mano che aveva pensato di fare qualche cosa per la moglie domani. Ok, benissimo, non svelo niente, quindi aprite di nuovo gli occhi, mogli. Benissimo. Adesso chiedo alle mogli, chi di voi avrebbe piacere che domani il marito pensasse a lei in modo particolare? Quindi, chi avrebbe il piacere che il marito facesse un qualche regalo, un pensierino così. Adesso chiedo ai mariti qui presenti di chiudere gli occhi e alle mogli, anche se non avete il marito qua presente, potete lo stesso rispondere, chi di voi moglie avrebbe piacere che il marito facesse qualcosa di speciale per lei domani? Piacere, non che lo pretenda, piacere. Ok, bene, chiudete pure, tirate giù le maniche e aprite di nuovo gli occhi, mariti. Bene, adesso naturalmente i mariti e le mogli non lo sanno, ma fa niente, non è questo lo scopo. Perché ho fatto questo sondaggio, questa piccola domanda? È perché probabilmente ci saranno domani tante mogli in giro per il mondo che resteranno deluse. Deluse, frustrate, perché il marito non avrà pensato di farle un regalo, un pensierino speciale. Sì, è così, è un dato di fatto. Però, adesso che lo sapete, anche se non avete visto la risposta della moglie, scommetto che se anche non ha alzato la mano e se le fate un regalino, non si arrabbierà. Anche quelle che non hanno alzato la mano, non lo so. Vedremo. Bene, questa era solo per una piccola introduzione al messaggio di oggi. E adesso vorrei ancora pregare per il messaggio. Signore, grazie che sei qui presente adesso in mezzo a noi. Io ti chiedo di parlarci attraverso la tua parola e ti chiedo di dare a noi quello che tu hai preparato per ognuno di noi. Grazie, Signore, perché vorrai riempire i nostri cuori della tua presenza. Amen. Allora, il tema di oggi è sperimentare Dio nelle nostre relazioni. Vorrei leggervi dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 7 a 9. Quindi da prima Giovanni 4, i versetti 7 a 9. Qui leggiamo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Come ho detto nell'introduzione, molti di noi hanno delle aspettative nei confronti delle altre persone, può essere nei confronti del partner, può essere nei confronti di un'altra persona, di un amico, di una sorella, di un fratello in chiesa. E se le nostre relazioni sono basate su questo tipo di aspettative, allora non possiamo che restare delusi. E i conflitti sono programmati. Quindi perché tanti rimangono delusi da un'amicizia o dalla Chiesa? È proprio perché abbiamo delle aspettative che rimangono insoddisfatte. Noi abbiamo delle pretese, delle aspettative nei confronti dell'altra persona e queste aspettative non vengono soddisfatte. Poi quando non arriva quello che noi ci siamo aspettati, cosa succede? Rimaniamo delusi. Ma la cruda realtà, sapete qual è? È che io ho il dovere di amare, ma non posso pretendere da nessuno che mi ami. Io ho il dovere di amare il mio prossimo, ma non posso aspettarmi da nessuno o che da quella persona in particolare che anche corrisponda il mio amore. Perché dunque Dio ci chiede di amare? Nel versetto 7 all'inizio leggiamo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Allora, tutto parte dal presupposto che Dio è amore e che lui ci ha creati a sua immagine. Per questo ognuno di noi ha dentro di sé questo profondo desiderio di essere amati, perché è Dio stesso che ha messo questo desiderio dentro di noi. E questo desiderio è così profondo che le persone attorno a noi non potranno mai soddisfarlo. Ora ce ne rendiamo dolorosamente conto? Ogni volta che il nostro partner, un amico, una persona che ci sta particolarmente vicina, ci delude o non soddisfa le nostre aspettative. Dalla Bibbia noi sappiamo però che in realtà l'unico in grado di soddisfare tutti questi nostri bisogni è Dio. È l'unico in grado di soddisfare questi miei bisogni. Io non posso aspettarmi questo né da mia moglie, né dai miei figli, né dagli amici, né dalla Chiesa, da nessuno posso aspettarmi che soddisfi i miei bisogni di essere amato. Perciò l'unica interpretazione possibile di questo comandamento di amarci gli uni gli altri è da trovare nell'incarico che Dio ci dà, in questo comandamento che Dio ci dà, di agire nei confronti degli altri come Lui agisce nei nostri confronti. In Efesini 5, versetto 1, noi leggiamo: siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. Una delle caratteristiche centrali di Dio o del suo amore nei nostri confronti è che è incondizionato. Dio continua ad amarci anche quando noi gli voltiamo le spalle. Dio sopporta la delusione del non vedere il suo amore essere corrisposto. Dio continua a restar lì e ad amarci anche quando noi agiamo contro la sua volontà e ci allontaniamo. Forse ci riprende, ci educa, ma continua ad amarci senza manipolarci per costringerci in un qualche modo ad accettare il suo amore. Non lo farà mai. Perché Dio può amarci in questo modo? Perché lui è totalmente libero nel suo amore nei nostri confronti. Dio ci ama, ma non ha bisogno della nostra risposta, non dipende dalla nostra reazione per poter scegliere di amarci. E il desiderio di Dio è che anche noi dipendiamo sempre di più da Lui, che andiamo sempre di più da Lui con ogni nostro bisogno, in modo che possiamo essere liberi di amare il nostro prossimo senza aspettarci nulla in cambio. Questo è ciò che Dio desidera per noi. Ora, essere liberi non vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo. Io non posso dire, ad esempio, di essere libero all'interno del mio matrimonio se scelgo di fare tutto quello che mi pare e piace a me, senza tener conto delle conseguenze che questo avrebbe nei confronti di mia moglie, o senza prendere in considerazione quello che lei, come lei potrebbe reagire se io agisco in quel modo. Questa non è libertà. Io acquisto invece libertà laddove io decido consapevolmente di chiedere a Dio di mostrarmi come è giusto che io mi comporto. Io sono veramente libero, e sembra essere un paradosso, ma è così, quando io mi rendo dipendente da Dio e vado da Lui e gli chiedo: Signore, mostrami come Tu vuoi che io mi comporto nei confronti di questa persona, nei confronti del mio partner o di un'altra persona, di un collega di lavoro. Essere libero significa che io sono al 100% responsabile per tutto ciò che sono e per tutto ciò che faccio nei confronti di Dio. In quel momento sono veramente libero, se io so di essere responsabile al 100% per tutto ciò che sono e per tutto ciò che faccio. Io so che sono libero quando so che è mio dovere amare il mio prossimo e che l'unico al quale devo rendere conto di questo è Dio. Io non devo rendere conto a nessuno di come io amo il mio prossimo, solamente a Dio. Questo comandamento che Dio ci dà di amarci gli uni gli altri non significa che noi dobbiamo soddisfare tutte le aspettative del nostro prossimo. Dio non mi sta comandando di soddisfare tutte le aspettative che mia moglie ha nei miei confronti. Non è questo che significa amarci gli uni gli altri. È impossibile soddisfare le aspettative degli altri e non è nemmeno quello che Dio ci chiede. Quello che io posso però fare è decidere in tutta libertà di amare, ad esempio, mia moglie, indipendentemente dal fatto che lei decida di amare me oppure no. Io posso decidere di farlo anche se lei non decide di fare la stessa cosa. Non è dipendente da questo. Ora vorrei invitarti a provare a fare un esperimento, se tu vuoi. Vorrei provare a invitarti a fare un esperimento e a scegliere una relazione nella quale tu ti trovi. Naturalmente, se sei sposato, avrebbe senso scegliere il tuo matrimonio. Se non sei sposato, può essere la relazione con un amico, un'amica, con una persona alla quale ti stai particolarmente vicino. Insomma, scegli una persona con la quale sei in una relazione e vorrei invitarti a fare questo esperimento. Vorrei invitarti a mettere questa relazione consapevolmente nelle mani di Dio. Ora, se entrambi i partner, ad esempio, siete presenti e se entrambi decidete di fare questo esperimento, allora questo avrà ancora più impatto, naturalmente, perché se entrambi lo fate avrà un impatto maggiore nella vostra relazione. Ma anche se l'altro non lo vuole fare, fa niente, potete farlo voi per conto vostro, scegliere una relazione e dire: Signore, io metto questa relazione consapevolmente nelle Tue mani. Questo è il primo passo. Poi ti invito a fare un secondo passo, ovvero ad esprimere davanti a Dio il desiderio di sottometterti a quello che è il suo piano per la tua responsabilità all'interno di questa relazione. Perché tu dici: Signore, io adesso ho messo questa relazione nelle tue mani e mi voglio impegnare a capire qual è il mio ruolo, la parte che tu hai previsto per me all'interno di questa relazione, e voglio sottomettermi a questo piano da parte tua. E infine, e questo è il passo quasi più importante, il terzo passo, è quello di dichiarare davanti a Dio che lasci però libera l'altra persona senza pretendere nulla da lei. Ok? Metti che lo fate oggi pomeriggio insieme come coppia e fate questi tre passi insieme, è molto importante che alla fine tu dichiari: io lascio libera mia moglie, lascio libero mio marito e non pretendo nulla da lui o da lei. Anche se io ho promesso di fare tutto quello che Dio mi richiede per questa relazione e a lei anche, io la lascio libera e non pretenderò nulla. Questo vuol dire che non avete il permesso poi di andare fra qualche giorno e dire, quando si comporta male, ma tu hai promesso di fare tutto quello che Dio ha chiesto. No, questo è vietato, assolutamente vietato farlo. Ok? Quindi dichiarate che lasciate libera l'altra persona. Ora, è chiaro che questo principio si applica in modo particolarmente buono al matrimonio, è evidente, ma si può applicare anche a qualsiasi altro tipo di relazione. Quindi può essere un rapporto anche di lavoro con un collega, con un amico, non importa. Se tu puoi decidere di assumerti la responsabilità di agire davanti a Dio come Lui ti chiede, e se tu lo fai, sperimenterai come questo è liberatorio, perché questo ti libererà dal bisogno, da questo dovere di soddisfare le aspettative dell'altra persona, perché tu sarai responsabile solo nei confronti di Dio. Ora ci rendiamo conto che amare gli altri in questo modo è veramente difficile. Ci costa veramente tanta energia e è veramente difficile, anzi potremmo dire che con le nostre forze fare questo è impossibile. Probabilmente, anzi è difficile, se non impossibile, farlo anche all'interno del matrimonio, dove ad esempio c'è già un forte amore nei confronti del partner. E qui vediamo dove sta la grandissima sfida, ma anche l'enorme opportunità di sperimentare Dio all'interno delle nostre relazioni. E vorrei continuare leggendo la seconda parte del versetto 7 e il versetto 8. Perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ma perché Dio ci chiede di amarci gli uni gli altri? La ragione è qui perché l'amore è da Dio, dice Giovanni, perché l'amore è da Dio. Vuol dire che Dio ci ha affidato l'incarico di amarci gli uni gli altri, ma allo stesso tempo Dio ci offre anche tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per riuscirci. E come? L'Apostolo Giovanni ci spiega che chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Questo che cosa significa? Significa che per poter avere accesso a questa fonte illimitata di amore da parte di Dio, una persona deve essere nata di nuovo. Se noi non conosciamo Dio perché siamo nati di nuovo, perché abbiamo affidato a Lui la nostra vita, abbiamo chiesto a Dio perdono per i nostri peccati e abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore, allora non abbiamo accesso a questa fonte, non possiamo attingere a questo amore da parte di Dio. Questo è il primo punto in assoluto. E il secondo punto, Giovanni ci dice che dobbiamo anche conoscere Dio e poi aggiunge: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Che cosa significa questo? Conoscere Dio non vuol dire per forza solo averlo accettato nella nostra vita, aver deciso di credere in Gesù Cristo, no? Conoscere Dio va un passo avanti. Il termine conoscere indica che c'è bisogno di una intima e profonda relazione. Quindi il primo passo è aver accettato Gesù Cristo e aver iniziato questa relazione, ma il secondo passo è quello di voler conoscere Dio. E qui Giovanni ci sta dicendo che se noi non curiamo la nostra relazione con Dio, se non la approfondiamo, se non conosciamo meglio con chi è il Dio con il quale noi abbiamo a che fare, allora questo flusso di amore da parte di Dio verso di noi sarà, nel meglio delle ipotesi, un gocciolare dell'amore di Dio, perché non riuscirà a venire da noi, ci saranno degli intralci, il tubo sarà intasato. Quindi non vuol dire per forza di cose che se siamo credenti abbiamo automaticamente pieno accesso a tutto questo. Qual è invece l'idea da parte di Dio? L'idea è questa. Questo è quello che si chiama il triangolo matrimoniale, è un concetto che è stato preso dalla consulenza per coppie, ma che è applicabile benissimo anche a qualsiasi altro tipo di relazione, con certi limiti naturalmente. Il concetto è il seguente, che se noi diamo spazio a Dio nella nostra vita, allora ci sarà l'amore da parte di Dio che scorre verso di noi, che scorre attraverso di noi e ci trasforma, e poi sarà così abbondante che potrà scorrere verso il nostro prossimo, in questo caso verso la moglie o verso l'altra persona con la quale noi abbiamo una relazione. L'amore di Dio è uno di quei doni di base che Lui fa ad ogni credente. Lui ci dona accesso a questa fonte di amore illimitata. Però l'amore è anche uno dei frutti dello Spirito Santo. Quindi questa fonte di amore, questo flusso di amore potrà solo crescere di più noi diamo spazio all'agire dello Spirito Santo nella nostra vita, più lo Spirito Santo potrà trasformare la nostra vita in modo che il collegamento sia perfettamente pulito e l'amore possa scorrere verso di noi. Se noi diamo spazio a Dio nelle nostre relazioni, Lui opererà in modo che l'amore che riceviamo possa scorrere verso il nostro prossimo. Che cosa significa questo in concreto? Come possiamo applicare questo concetto in una situazione pratica della nostra vita quotidiana? Ad esempio, se noi ci troviamo in una situazione difficile di un nostro rapporto, dove c'è un conflitto, c'è qualcosa che non va, sentiamo che questo legame di amore con l'altra persona è incrinato, è bloccato, che cosa possiamo fare? Noi possiamo andare da Dio e portare a Dio tutti i nostri pesi. Possiamo svuotare il nostro cuore davanti a Dio e depositare tutto qua. E che cosa riceveremo in cambio da Dio? Riceveremo il suo amore, riceveremo la sua pace. Ma non è tutto qua. Perché se io vado da Dio e ad esempio mi lamento con Dio su mia moglie, dico, oh, Signore, tutto quello che lei sta facendo mi sta facendo arrabbiare incredibilmente. Quello che poi succederà molto probabilmente, se io glielo permetto, è che a quel punto Dio mi mostrerà qual è la mia parte nel conflitto. Perché quando c'è un conflitto non è mai solo colpa dell'altro. E se io permetto questo dialogo con Dio, Lui mi mostrerà e mi dirà, sì Daniele, però come tu ti sei comportato in quel momento non andava bene. Che quello che tu hai fatto per provocare questa reazione in tua moglie non andava bene. E allora mi sfiderà ad assumermi le mie responsabilità. Mi chiederà ad esempio di non dare spazio alla mia ira, di controllare la mia rabbia che ho in quel momento o di andare da mia moglie e chiedere perdono per come ho reagito. Mi spingerà a mettere da parte tutto il mio orgoglio che ho di restare lì e di fare la persona ferita, delusa e aspettare che sia lei a venire sì a scusare. E mi spingerà a fare il primo passo per la riconciliazione e ad andare a chiedere a mia moglie perdono e a chiedere di ripristinare la relazione. E io posso anche essere certo di un'altra cosa, che Dio non si alleerà mai con me contro mia moglie. Dio non verrà mai a dirmi, ah sì, poverino, è vero, con quella moglie che ti ritrovi, anch'io avrei reagito in quel modo, no? Come quando Adamo è andato da Dio a lamentarsi, ma è stata la moglie che tu mi hai dato e lei che mi ha costretto a peccare. E io ho detto, caro Adamo, la responsabilità è tutta tua, non è sua. E questo fa anche Dio con noi quando andiamo da Lui. Non prenderà mai la nostra parte contro l'altro, no? No, ci spingerà sempre a lavorare sulla nostra responsabilità e farà di tutto per edificare nuovamente il rapporto affinché qua possa esserci di nuovo amore che scorre verso l'altro. Questo, come ho detto, vale benissimo all'interno del matrimonio, ma vale anche per qualsiasi altro tipo di relazione noi possiamo avere. Perché se tu sei un tipo impulsivo come me, la tentazione è forte che quando un'altra persona ti fa arrabbiare, ti delude, ti ferisce, la tentazione è forte di andare subito da quella persona e dirgliene quattro e dire insomma quello che tu hai fatto, come tu hai agito, quello che tu stai facendo mi sta facendo arrabbiare, non va bene. Ma anche se tu sei il tipo che tende piuttosto a tenersi tutto dentro di sé e a e la rabbia senti che cresce dentro di te, cuoci, e alla fine che cosa succederà? Che punirai l'altro con il silenzio o lo priverai della tua vicinanza, del tuo amore? Anche questo non va bene. Ma in Cristo noi abbiamo un'altra soluzione, perché tutto ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi alla croce aveva un unico scopo: quello di riaprire questo canale di comunicazione e di flusso diretto dell'amore di Dio verso di noi, per poi permetterci anche di amare il nostro prossimo. Ora, se tu pensi al tuo canale di comunicazione con Dio, al canale che è stato riaperto da Dio verso di te grazie a Gesù Cristo, tramite il quale scorre l'amore di Dio, se pensi a questo tuo canale, diresti che è pulito, limpido, tutto in modo che l'amore possa scorrere? O diresti che ci siano qualche deposito di rifiuti qua e là, qualche incrostazione? Ad esempio, un qualche peccato non confessato, non risolto? Oppure una tua ribellione nei confronti della volontà di Dio, che Lui ti ha chiesto di fare qualcosa e tu hai detto Signore, non ce la faccio a farla. Oppure un'immagine sbagliata che ti sei fatto di Dio, perché magari pensi, se io non mi comporto in un certo modo, Dio non mi ama più nel modo giusto. Se ci sono questi limiti, questi ostacoli, allora è probabile che l'amore di Dio non potrà scorrere ed è importante che noi liberiamo sempre questo canale, portando e confessando tutto quanto a Dio. Quindi se senti che questo canale non è del tutto libero, è il momento di chiamare la ditta che purifica di nuovo il canale, che pulisce il canale. Quindi portando tutto di nuovo in preghiera davanti al Signore. Quindi qui vediamo quanto è importante che noi curiamo la nostra relazione con Dio e che impariamo anche ad usare quotidianamente questo canale di comunicazione che abbiamo, che Lui ci mette a disposizione, e a tenerlo pulito. Pensate solo a quanto tempo Gesù trascorreva in comunione con il Padre mentre era qui sulla terra. Quanto tempo Lui passava in preghiera con il Padre, portandogli tutti i suoi pesi e ricevendo quello che il Padre aveva da dargli. E Dio desidera che anche in noi questa nostra relazione con Dio diventi sempre più simile a quella che Gesù aveva con Dio, con il Padre, che viviamo in completa dipendenza da Lui. E così arriviamo all'ultimo versetto per oggi, che è versetto 9, dove leggiamo: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Quindi perché Dio ha mandato Gesù Cristo sulla terra? Giovanni dice affinché per mezzo di lui vivessimo. Naturalmente, in primo luogo si riferisce a che cosa? Alla vita eterna, al fatto che in Cristo noi abbiamo il perdono e abbiamo la vita eterna, ma non solo. Si riferisce anche a tutta una nuova qualità di vita che noi abbiamo tramite Gesù Cristo. una nuova qualità di vita qui, su questo mondo, in questa terra, in questo mondo, qui, non solo nell'eternità. Ora, l'idea iniziale di Dio quando lui ha creato l'uomo era quello di essere lui l'unica fonte di amore per l'uomo. No? Lui ha creato Adamo affinché fosse collegato direttamente con lui, avesse accesso costante a Dio. Poi ha creato anche Eva allo stesso modo, affinché Eva avesse un accesso diretto al Padre, a Dio. Entrambi avevano accesso diretto all'amore di Dio e ne vivevano a sufficienza l'uno per l'altra. Purtroppo sappiamo che a causa del peccato questo perfetto equilibrio che Dio aveva creato inizialmente è andato distrutto. E lo sappiamo che è andato distrutto anche per qualsiasi altro tipo di relazione che possiamo avere con il nostro prossimo. Sempre di nuovo il peccato va a mettersi di mezzo. Il nostro peccato, il peccato dell'altro, va a mettersi di mezzo a interrompere questa relazione. Quindi tra l'uomo e Dio e tra l'uomo e il suo prossimo si è intromesso il peccato come divisione. Se però noi, grazie a Cristo, mettiamo nuovamente Dio al centro delle nostre relazioni, guadagniamo una nuova qualità di vita. O come ha detto Giovanni, per mezzo di Cristo noi viviamo. La croce rappresenta benissimo in modo simbolico quello che Cristo ha fatto per noi. Noi abbiamo il braccio orizzontale della croce che descrive benissimo il fatto che Cristo ci unisce, ha creato nuovamente una vicinanza con il nostro prossimo, grazie al perdono che Lui ci offre. Ma la trave verticale indica anche il fatto che ogni tanto in Cristo Dio può mettersi in modo da dividere o da separare qualcuno quando è necessario, nel senso che pone dei sani limiti nella relazione che noi possiamo avere con il nostro prossimo. Che cosa intendo con questo? Intendo che se Cristo è il mio capo e io permetto allo Spirito Santo di intervenire nella mia vita ogni volta che Lui vuole, potrà anche capitare che in certe situazioni Dio si metterà davanti a me e mi dirà: Daniele, sta zitto. Sta zitto in questo momento. Non è il caso che tu apri bocca e che dici qualcosa, perché questo andrebbe a peggiorare le cose. Oppure mi direbbe: fai un passo indietro e permetti alla situazione di calmarsi prima poi di tornare e di parlare di nuovo con l'altra persona. E farà di tutto per evitare che il conflitto esplodi inutilmente, oppure mi chiederà di allontanarmi per proteggere l'altra persona dalla mia aggressività. Quindi in Cristo Dio ci unisce, ma pone anche dei sani limiti alle nostre relazioni. Quindi che cosa fa Dio in Cristo? Lui ci invita a depositare ogni cosa negativa e ogni sentimento distruttivo di odio, vendetta, invidia, senso di inferiorità, autocommiserazione, tutto ciò che mi disturba nell'altro, tutto ciò che io vorrei vedere cambiato in lui, le volte che mi ha ferito, ogni tipo di accusa o di pretesa. Dio mi dice: porta tutte queste cose in preghiera a me. È chiaro che io devo ammettere che agire in questo modo non mi viene per nulla spontaneo. Non è una cosa che mi viene spontanea agire così, io vorrei buttare sempre tutto subito qua. Ma io posso garantirvi che funziona. Posso garantirvi che funziona. Se tu porti invece tutte le cose negative a Dio, invece di portarle qua, funziona. Ho provato e funziona. La prossima volta che qualcuno ti offende, ti ferisce, ti delude, prova a portare a Dio tutti i pensieri negativi che ti vengono in quel momento e chiedi a Lui di darti in cambio la sua pace e il suo amore. Lascia però poi a Dio il risultato di tutto ciò. Perché vi ricordo che io sono unicamente responsabile al 100% di fronte a Dio per ogni cosa che faccio o non faccio per il mio prossimo, ma non sono responsabile per la sua reazione. E anche se la reazione dell'altro è negativa, Dio mi invita a portare tutto a Lui, mi invita a lasciare a Lui il compito di agire nell'altra persona come naturalmente con amore. Che tutte le cose negative che io avrò portato a Dio, Dio le filtrerà e potrà agire come Lui pensa meglio nei confronti dell'altra persona e non come io avrei pensato. Vivere per mezzo di Gesù Cristo significa anche rendermi conto che tutto ciò che io faccio di buono per il mio prossimo, in realtà io lo sto facendo per Cristo e non per il mio prossimo. Ad esempio, mi è capitato settimana scorsa che mia moglie doveva lavorare parecchi giorni di fila e a casa, avendo tre maschi, si accumulano le montagne di biancheria sporca. Quindi sono entrato in bagno, ho visto lì cesta su cesta piena di biancheria e per un momento ho pensato, ma perché non l'ha ancora lavato? No? Poi ho detto, vabbè, facciamo un favore a mia moglie, ho preso tutta la biancheria, ho lavato una macchina dopo l'altra finché era tutto lavato e poi insieme ai miei figli abbiamo iniziato a piegare tutto quanto. In quel momento la tentazione in me era fortissima, vi dico era fortissima, di aspettare il momento che arrivasse a casa mia moglie e di dirle, voilà, hai visto che bravo marito che sono? Eh sì, però non è così che dovrebbe funzionare, non è questo che intende Dio, perché, come leggiamo in Colossesi 3,17, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi il significato di queste parole è che qualunque cosa noi facciamo per il nostro prossimo, la dovremmo fare come se la stessimo facendo per Dio. Quindi gratuitamente, senza pretendere nulla in cambio. Poi chissà, magari Dio agisce lo stesso e arriva qualcosa in cambio lo stesso. Infatti vi svelo adesso una cosa, ieri sera mentre raccontava a mia moglie quello di cui avrei parlato questa mattina, a un certo punto mi dice, ma tu sei veramente un bravo marito. Non è che l'ho fatto per questo, però mi ha fatto comunque piacere. Insomma, per me è stata veramente una grandissima scoperta quando io ho capito che non è un mio diritto aspettarmi che sia mia moglie a soddisfare i miei bisogni. Non è un mio diritto aspettarmi che sia mia moglie a soddisfare i miei bisogni. In realtà, ciò che Dio mi chiede nella mia responsabilità come marito, cos'è? È di diventare un regalo da parte di Dio per mia moglie. Questo è quello che Dio si aspetta da me. Non so se hai mai pensato a te stesso come a un regalo da parte di Dio per il tuo prossimo, che sia per tua moglie, per i tuoi figli, per un'altra persona. Hai mai pensato a te stesso come a un regalo da parte di Dio per quella persona? Se noi ci apriamo a questo pensiero, il comandamento di amarci gli uni gli altri assume tutta un'altra dimensione. Perché quando Dio ha creato la donna, l'ha creata esplicitamente come un regalo da parte sua per Adamo, dicendo non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E lo stesso vale per l'uomo, che Dio ha pensato come un dono da parte sua per la donna, quando lui ha detto ad Adamo, prenditi cura di tua moglie. Quando Dio ci chiede, mariti, amate le vostre mogli. E più in generale vale in ogni tipo di relazione che noi possiamo avere. Dio ha dato suo figlio come dono per noi, affinché in Cristo anche noi potessimo diventare un dono di Dio per gli altri. Quindi, riassumendo quello che abbiamo detto oggi, potremmo dire che in Cristo Dio ci ha fatto un'incredibile offerta. Lui ti dice, coinvolgimi in ogni tua relazione che hai con il tuo prossimo. Permettimi di essere la fonte e il motore di amore per questa relazione. Assumiti la tua parte di responsabilità e rendine conto a me soltanto. E questa offerta vale per tutte le relazioni che noi abbiamo. E se tu desideri accettare questa offerta che Dio ti fa, io ti invito di iniziare a farlo in modo molto concreto, scegliendo una relazione nella quale tu ti trovi. Invita consapevolmente Dio ad entrare in questa relazione, ad essere al centro di questo rapporto, ed esercitati nei prossimi giorni a chiedergli l'amore di cui tu hai bisogno per diventare un dono da parte di Dio per quella persona. Ma non dirlo per forza all'altra persona. Metti Dio alla prova. Aspettati tutto solo da Lui e non dall'altro, che non deve nemmeno sapere di questo tuo patto che hai stretto con Dio. Ed è in questo modo che potremo sperimentare Dio nelle nostre relazioni. Amen. Ora io vorrei pregare per voi. Se tu desideri veramente fare questo passo, io voglio pregare per te affinché Dio ti dia le capacità di cui tu hai bisogno. Signore, grazie perché tu vedi ognuno di noi, tu sai in che tipo di relazioni noi ci troviamo, per chi è sposato con la moglie o il marito, o per tutti gli altri tipi di amicizia, di relazione all'interno della Chiesa nelle quali ci troviamo. Vedi dove ci sono delle relazioni difficili, dove ci troviamo di fronte a delle sfide. Ma io ti ringrazio perché tu vuoi essere fonte e motore per l'amore che tu ci vuoi dare per il nostro prossimo. Quindi io voglio pregarti, Signore, per ogni persona che questa mattina nel suo cuore ha deciso di rendere conto unicamente a te per la sua parte di responsabilità nella relazione, affinché questa persona possa veramente rendere conto a te ed essere responsabile al 100% per diventare un dono da parte tua per l'altro. Grazie che tu vuoi darci tutto di tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per riuscirci. Ti prego di benedire ogni relazione che c'è anche all'interno della nostra Chiesa, che sia all'interno del matrimonio, che siano relazioni di amicizia o di fratellanza nelle cellule. Benedico ogni tipo di relazione affinché questo comandamento di amarci gli uni gli altri possa diventare realtà e noi possiamo sperimentare te all'interno delle nostre relazioni. Amen.